noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi cari amici di Radio Incontri in Blu, da Romano Scaramucci, da Carlo Lancia, che come sempre mi assiste al mixer di regia. Benvenuti alla 12ª puntata dell'8ª stagione di Noi e Voi Semplicemente. Vi ricordo che potete ascoltarci in streaming, potete ascoltarci su Android tramite l'app di Radio Incontri, sul canale Radio Incontri Cortona Twitch e naturalmente anche su Instagram Radio Incontri in Blu. Bene, detto questo, anzi devo aggiungere anche il numero telefonico di WhatsApp della radio, 333-898-2560, ripeto 333-898-2560. Benvenuti, oggi parleremo di scuola. Ebbene sì, in particolare illustreremo gli indirizzi di studio offerti dall'Istituto di Istruzione Superiore Luca Signorelli di Cortona, di quali sono i percorsi didattici, la spendibilità che questi offrono nel mondo del lavoro, ma anche più diffusamente di quello che oggi la scuola, chiamata sempre in causa in determinati momenti critici della nostra società, può e deve rappresentare per la formazione dei giovani protagonisti e cittadini di domani. Ne parleremo direttamente con la dirigente, dottoressa Maria Beatrice Capecchi, con i professori Sabrina Gazzini, Barbara Gori, Luca Falcinelli, Francesco Salis. Benvenuti e grazie della vostra presenza.
Grazie dell'invito.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie veramente di questo incontro. E siamo tanti, a dire la verità, vero Carlo, non siamo mai tanti così nel nostro studio. E questo è un segno positivo perché vuol dire che ci premono i nostri ragazzi. Ma direi di entrare, perché sono tante le cose che dovremmo dire, entriamo subito nel vivo. Preside, qual è il bacino di utenza dell'Istituto Signorelli?
Allora, il nostro bacino di utenza è piuttosto ampio, parte dall'Umbria, quindi la provincia di Perugia, e alcuni ragazzi vengono dalla Valdichiana Senese e la maggior parte della Cortona, nel comune di Cortona, comuni di Castiglion Fiorentino e qualcuno anche d'Arezzo.
Quindi è molto ampio, per davvero, molto sì. Grande. E c'è una rappresentanza veramente di una buona parte della Toscana, della Valdichiana e anche dell'Umbria. Prima di iniziare a conoscere i corsi, in questi giorni l'amministrazione comunale di Cortona, con un comunicato che peraltro ha confermato ciò che l'assessore Silvia Spensierati in questo stesso studio aveva anticipato durante una precedente puntata di Noi e Voi Semplicemente, cioè che non vi saranno accorpamenti e che nei prossimi anni ogni istituto superiore presente nel nostro territorio manterrà la propria indipendenza amministrativa. Questo, preside, è importante per la nostra realtà.
Assolutamente sì. Ora, indipendenza amministrativa significa autonomia scolastica. All'interno del nostro comune di Cortona, come sappiamo, ci sono 4 istituzioni, 2 comprensivi e 2 scuole superiori. Noi, l'Istituto Luca Signorelli e l'Istituto Angelo Vegni, che comunque ha perso l'autonomia scolastica già a partire dal 2017. Però quello che ha detto il sindaco è che comunque l'Istituto Vegni è quell'eccezione rispetto alla normativa, cioè vuol dire che danno la possibilità all'Istituto Vegni di non essere accorpato, ma di continuare a vivere così come stanno facendo adesso, proprio perché ha una sua specificità, nel senso che è un istituto che è anche un'azienda agraria. Quindi noi siamo molto contenti di questo, e appunto contenti appunto di questo risultato, perché appunto abbiamo i numeri per rimanere noi autonomi, per cui ecco, di questo siamo felici.
Allora, direi di iniziare con la presentazione uno per uno dei corsi offerti dal nostro istituto. La parola al professor Luca Falcinelli, che ci parlerà dei corsi di operatore del benessere e quello della sanità e assistenza sociale, che peraltro è un corso che poi ha cambiato nome in tanti anni, ma è un corso che è molto radicato nella nostra zona, vero Preside?
Sì, assolutamente sì, e poi il nostro corso lo spiegherà meglio il professore, ma ha una specificità che è legata soltanto a 4 istituti professionali di questo genere in tutta la provincia d'Arezzo, che dà la possibilità anche di avere subito dopo il diploma la qualifica OSS.
Prego, professor Falcinelli.
Benissimo, innanzitutto grazie per l'invito Romano, e inizierei dall'istituto professionale in generale, nel senso l'istituto professionale. Il nostro istituto presenta 2 indirizzi. Il primo è un indirizzo professionale SAS, ovvero Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, e poi all'interno del nostro professionale abbiamo un corso IFP di istruzione e formazione professionale, finanziato con i fondi della Regione Toscana, particolarmente Coesione Italia. Prima avevamo il POR FSE, poi siamo diventati POR FSC e ora con l'ultima riforma con Coesione Italia e Delegazione Italia. E abbiamo il corso di operatori del benessere. Ma iniziamo proprio dai servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Come dicevi te, come diceva la nostra dirigente, il nostro è un istituto storico. Innanzitutto è nato con le varie riforme, prima era un istituto tecnico femminile ad inizio Novecento, poi si è evoluto per il turismo. Attualmente è un corso quinquennale dove al termine si ottiene un diploma spendibile nel mondo del lavoro. Si può lavorare ovunque, ma specialmente dove? Nelle strutture per disabili, per anziani, negli asili nido, anche come assistente, ma non solo lavorativamente, anche proprio con questo diploma si può continuare gli studi. Si può fare tutte le facoltà, le facoltà più gettonate sono quelle sanitarie, tipo infermieristica, logopedia, ostetricia. Perché? Perché nel nostro istituto si studia nel biennio, un biennio generico, comune, ma dopo si studia dalla terza in poi igiene, che è una materia di indirizzo, psicologia, anche questa materia di indirizzo, metodologie operative, che con la nuova riforma, quello che è diventata servizi per la sanità e l'assistenza sociale, è una materia che si porta fino alla quinta e permette proprio di lavorare proprio con gli anziani, con i bambini. E poi questa scuola è una scuola che dà anche, a parte l'università e il mondo del lavoro nelle strutture, dà la possibilità anche di diventare insegnante. Perché? Perché la disciplina di metodologie operative è una disciplina che si insegna con il diploma, quindi che fa parte della classe di concorso B023. Quindi, volendo, uno può diventare anche insegnante di laboratorio di metodologie operative. Una disciplina fondamentale. È una disciplina pratica, ci sono molte ore nel biennio e anche dopo nel triennio, che ti permette di stare a contatto con l'anziano, con il bambino, e questo è molto importante. Poi, dal terzo anno, quello che diceva la nostra preside, è possibile anche seguire le lezioni OSS e conseguire in quinta la qualifica. E siamo uno degli istituti che proprio fa questa cosa, dà questa possibilità ai nostri alunni. Chi però non consegue la qualifica di OSS, oggi come oggi, è una qualifica spendibile, proprio che ci sono persone anche a 40-50 anni che si ritrovano a doverla conseguire per lavorare, e lavorano subito. Se uno non ce la fa a superare l'esame della qualifica OSS, perché può capitare, comunque anche il nostro diploma è un diploma equipollente alla qualifica di ADB, quindi o si esce qui o ADB normali oppure OSS, oppure soltanto ADB, ma comunque è un diploma proprio che dà tantissime possibilità e rientra proprio nei servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Mentre per quanto riguarda il percorso IFP, istruzione e formazione professionale, il nostro corso è un corso di operatore del benessere e è un corso triennale. Al termine dei 3 anni loro conseguono una qualifica di addetto acconciatore, che ora anche qui con la riforma non si chiama più qualifica di addetto acconciatore, ma di erogazione di trattamenti di acconciatura. Poi c'è un quarto anno, che è un anno aggiuntivo, e con quello si diventa tecnico delle acconciature e con quello si consegue un diploma professionale, e il diploma professionale ti permette anche l'apertura di un salone volendo, e a parte l'aumento anche tra virgolette stipendiale per i nostri ragazzi che andranno a lavorare, perché comunque possono fare tutti i tipi di taglio e possono quindi mettere in pratica quello che hanno imparato in tutti i quattro anni. All'interno del percorso, è un percorso professionalizzante, e all'interno del percorso c'è lo stage, che è di 400 ore in seconda, 400 ore in terza, 320 ore in quarta. E sono molto importanti i laboratori. Il nostro laboratorio di acconciatura, abbiamo 5 ore di laboratorio in prima, 7 ore di laboratorio in seconda, laboratorio di acconciatura, 10 in terza e 13 in quarta. Quindi è molto importante, quindi, per chi vuole imparare il mestiere, per imparare e mettere in pratica nello stage. Tutti i nostri ragazzi lavorano, sono usciti che lavorano. Diciamo che anche questo è un corso importante perché la nostra scuola dà cosa che uno prima faceva, era soltanto la formazione, dà importanza anche all'istruzione, quindi tutte le materie, italiano, storia, inglese, matematica, tutte. E sia per il corso professionale e servizi per la sanità e l'assistenza sociale, sia per il corso IFP sono importanti, sono importanti, saranno svolte sia le certificazioni linguistiche, quindi inglese, francese, di inglese e di francese, le occasioni di Erasmus, le certificazioni informatiche. È una scuola che offre tutto.
E alla fine dell'anno c'è una bella sfilata.
E c'è una bella sfilata, certo, che tutti i corsi, sì, per il corso IFP, che partecipano tutte le classi del benessere, dalla prima alla quarta, dove mettono in pratica quello che hanno imparato.
E Signorelli fa il pienone a Sant'Agostino.
Sì, a Sant'Agostino, conduce Romano Scaramucci.
No, questo non lo dovevi dire, perché poi è l'ora che si trova un sostituto.
Allora, grazie Romano.
Allora, mettiamo il primo brano musicale. E che un addetto, poi dopo sveleremo chi è l'addetto, della playlist ha scelto Un'emozione da poco di Anna Oxa. Vai Carlo.
Come un viaggio nella notte finisce.
Ed eccoci ancora in diretta con lo staff dell'Istituto Signorelli di Cortona, con la dirigente e i professori che ci parlano dei corsi. Allora, un'emozione da poco è stata scelta perché parla di emozioni. Allora, oltre alla didattica, quanto è importante, preside, che gli studenti vivano nelle loro esperienze scolastiche anche emozioni positive attraverso le attività extracurricolari?
È molto importante. Diciamo che il nostro istituto cura questi momenti in cui si suscitano le emozioni dei ragazzi, e in maniera particolare lo facciamo durante tutto l'anno. Lo facciamo con attività extrascolastiche che però sono altamente formative, come ad esempio i laboratori teatrali. Noi tutti gli anni facciamo un musical con la professoressa Lupparelli, facciamo notte a teatro proprio con il nostro Romano Scaramucci, dove i ragazzi possono mettere in atto tutte quelle che sono le loro capacità. E non solo, facciamo anche delle attività come la presentazione, ecco, ora mi viene in mente, abbiamo presentato da poco ai nostri ragazzi un musical, il Notre Dame de Paris, con la filodrammatica di Sinalunga, che fa parte del nostro patto di comunità, e al termine il ricavato lo abbiamo dato all'associazione Glioma. E poi la settimana scorsa, venerdì scorso, siamo stati anche partecipi in maniera attiva dell'evento I Sogni, dell'associazione I Sogni, di cui il direttore artistico Marilena Calvini. È stato un evento straordinario con attori tipo Igor Barbazza, Linda Collini, Paolo Vallesi, il cantante, e il ricavato donato all'associazione I Sogni, che si cura di realizzare i sogni per bambini malati oncologici.
Ecco, devo dire che venerdì è stato uno spettacolo straordinario, e il direttore artistico Marilena Calvini è stata ospite qui nei nostri studi, e più di una volta con il cuore ha parlato degli studenti dell'Istituto Signorelli, per come hanno partecipato, non tanto con la loro recitazione, ma proprio con il cuore, come lo hanno fatto con la disponibilità. E quindi questo è un valore aggiunto. Sicuramente questi ragazzi si porteranno dietro questa esperienza per tutta la vita.
Assolutamente sì, noi riteniamo anche opportuno che i ragazzi possano conoscere non soltanto quello che viene propinato nei telegiornali, dove per lo più è cronaca nera. È importante che conoscano anche i veri eroi, perché ce ne sono tanti di eroi che loro possono appunto conoscere, e che possano sensibilizzarli anche al valore del dono, del volontariato, a rendere la loro vita attiva anche in questo senso.
Grazie Presidente, perché una scuola ovviamente è importante anche per come si dirige ora, senza piaggeria, però è importante che in una scuola ci si creda a queste cose, perché altrimenti se le si devono fare per dovere non vengono nemmeno bene, secondo me. Questo è il mio punto di vista. Il professor Falcinelli si è dimenticato di dire una cosa importante,
molto fondamentale, che i ragazzi che terminano alla fine della quarta dell'operatore del benessere del corso di FP possono passare all'istituto professionale per la sanità e l'assistenza sociale tramite esami integrativi e prendere un diploma spendibile nel mondo del lavoro. Perché non si sa mai, giorno può succedere
e
che...
E ce ne sono quasi ogni anno, no?
Fanno questo passaggio.
Bene, allora parliamo adesso del corso dell'istituto tecnico, che si divide in amministrazione, finanza, marketing, turismo, sistemi informativi aziendali. Per capire le differenze prende la parola la professoressa Sabrina Gazzini. Prego.
Grazie. L'Istituto Tecnico Economico Lapparelli è sicuramente una scuola moderna e all'avanguardia, sia per le materie che propone, ma anche, come diceva poi la preside, per le attività e le esperienze che i ragazzi possono fare. e offre ai propri studenti ampie possibilità di scelta per il loro futuro. Infatti, dopo i 5 anni del nostro percorso, alcuni decidono, e diciamo anche con nostra fierezza, con successo, di proseguire gli studi andando all'università, e le facoltà più scelte sono naturalmente economia, scienze politiche, giurisprudenza, ma anche lingue. Abbiamo anche degli studenti che hanno fatto per esempio biologia oppure educazione fisica, quindi diciamo lo spettro è piuttosto ampio. Per coloro che invece decidono di fermarsi al quinto anno, il diploma che i ragazzi prendono è un diploma spendibile subito nel mondo di lavoro, appunto perché dà un titolo che permette di lavorare subito. Vorrei precisare, e direi che è importante, al termine del percorso, oltre a inserire nel proprio curriculum vitae un diploma tecnico-economico, i ragazzi ampliano il loro curriculum con 2 certificazioni linguistiche a livello B2 del quadro di riferimento europeo, che è un livello alto, sia per quanto riguarda il francese che l'inglese, perché nell'Istituto Tecnico Economico dà molta importanza alla preparazione delle lingue. I ragazzi nel secondo anno partecipano a una settimana di studio linguistico in Irlanda, in terza in Francia, hanno la possibilità di frequentare per 2 anni un corso con la madrelingua, vengono portati al teatro per assistere a musical in francese e in inglese, quindi le lingue sono molto importanti, e accanto alle lingue anche naturalmente le competenze informatiche per entrambi gli indirizzi di cui poi parlerò. Gli studenti vengono preparati a sostenere le certificazioni ICDL, che sono importanti nel curriculum, perché quando ci affacciamo nel mondo del lavoro e siamo giovani dobbiamo dimostrare che competenze abbiamo, e le certificazioni che i nostri ragazzi prendono vengono date da degli enti esterni alla scuola dopo aver sostenuto un esame, quindi hanno un grande valore. I ragazzi vengono preparati soprattutto, a parte le materie comuni a tutti, come diceva anche il professor Faccinelli, italiano, storia, geografia, eccetera, all'economia, all'informatica e alle lingue, che sono le chiavi oggigiorno per il successo, per la vita personale, lavorativa. Sono molto importanti le conoscenze di queste materie. Per quanto riguarda poi i 2 indirizzi nello specifico, noi abbiamo un biennio comune per tutti quanti i ragazzi, e poi dal triennio i ragazzi sceglieranno tra amministrazione, finanze e marketing, quindi AFM, oppure SIA, come dicevi tu Romano, i sistemi informatici aziendali. E questo è la nostra punta di diamante, un nuovo indirizzo. I ragazzi qui imparano a costruire dei software per le aziende, anche fanno un po' di programmazione, preparano a sviluppare dei programmi per difendersi per esempio dagli hacker, quindi sicurezza aziendale, eccetera. Questi 2 indirizzi si differenziano soprattutto perché dalla terza in poi chi fa sistemi informatici aziendali si lascerà il francese dopo la terza per aumentare le ore di informatica, e questo è fondamentale.
Grazie Sabrina per questa panoramica molto esaustiva e molto chiara su questa scuola. Anche questa si chiamava prima ragioneria, no? Anche questo, sì, è un pezzo forte della nostra realtà da decenni, insomma.
Sì, vorrei dire che chiamarla ragioneria è fuorviante, perché infatti non si chiama più ITC, ma no, si chiama ITE,
siamo, no? Rimasti in poche,
perché sono cambiate le materie e è cambiata l'impostazione. È una scuola, l'ho detto all'inizio proprio per questo, molto moderna e molto dinamica, perché è diversa. Tra l'altro, tra le esperienze che offre, per esempio, c'è la possibilità già durante l'ultimo triennio di fare esperienza nelle aziende, possono fare il PCTO con il progetto Erasmus all'estero da 1 mese a 3 mesi, i nostri ragazzi sono partiti, sono 3 anni che partono, quindi quando vanno a per esempio presentare il curriculum da qualche parte, uno che ha 19 anni non ha esperienze pregresse, però ti chiedono sempre che esperienze hai avuto. Loro hanno già toccato con mano varie possibili realtà, per questo dico, chiamarla ragioneria secondo me è limitante.
È roba da antichi.
È antica, sì, esatto.
Allora, siamo al momento del secondo brano, ci ascoltiamo un brano di Gianna Nannini, della toscanissima Gianna Nannini, L'America. Vai Carlo.
Cercherò le sono sempre detta cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora accarezzo la mia solitudine ed ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere, 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 chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi
effettivamente l'America, più che come, come territorio, è un po' metaforica, lasciamo perdere, ma l'America è importante anche per i ragazzi dell'Istituto Signorelli, perché ormai da diversi anni viene proposto agli studenti un soggiorno americano. Di cosa si tratta, Preside?
Benissimo, sì sì, i ragazzi del quarto anno del liceo classico tutti gli anni vanno a Warrenton, quindi Washington e New York, perché abbiamo un gemellaggio con la scuola di Warrenton, e il gemellaggio nasce dal mettere, da condividere strategie nuove per l'approccio al latino, per cui insomma Italia e America insieme per studiare latino. Questo è un gemellaggio che io ho trovato, e sono già 7 anni che sono in questa scuola, e devo dire che è veramente bellissimo. I ragazzi veramente sono entusiasti di queste attività, e poi gli ultimi 3 giorni prima di tornare a casa li passano a New York, e è un'esperienza per loro davvero indimenticabile.
Sì, è vero. Allora, passiamo adesso invece al liceo artistico. Come abbiamo detto in precedenza, ci sono 2 indirizzi liceali. Il primo di cui parliamo è quello artistico, e ce ne parlerà una colonna del liceo artistico, una colonna che è il professor Francesco Salis.
Buonasera.
A te, prego, Francesco. Di che cosa si tratta? Cosa propone il liceo artistico?
Sì, dunque, il liceo artistico offre agli studenti un percorso di studio che ovviamente, accanto a tutte quelle che sono le discipline tradizionali e comuni a tutti gli indirizzi, offre appunto uno spettro, diciamo, di conoscenze e di esperienze in quelli che sono i vari ambiti dell'arte. Quindi a partire dal biennio ci sono 13 ore di laboratori divisi appunto tra discipline plastico-scultorie, grafico-pittoriche e discipline audiovisive e discipline geometriche anche. E con poi, diciamo, un'attenzione nel triennio a quello che è appunto l'indirizzo audiovisivo multimediale, dove appunto la scuola si è dotata poi negli anni di un laboratorio molto strutturato, che appunto ha 25 postazioni Mac con tutti, diciamo, i software della Adobe, della software house per eccellenza di quelle che sono le professioni creative, e che appunto consentono di far lavorare i ragazzi in tutti gli ambiti della multimedialità, quindi tutti quelli che sono i vari linguaggi appunto attraverso i quali nella multimedialità diciamo le loro velleità artistiche si possono esprimere, quindi la fotografia, appunto l'audiovisivo, il suono, ma anche l'illustrazione digitale, la grafica, ecco, quindi diciamo che i ragazzi poi si cimentano molto in tutti questi ambiti attraverso le due discipline che sono appunto discipline audiovisive e il laboratorio multimediale. E quindi un altro aspetto appunto interessante è quello della coralità dei lavori, no? Perché soprattutto il cinema e l'audiovisivo sono, costituiscono diciamo un'arte corale, no? Un'arte che si fa in tanti, un'arte che si fa insieme, quindi spesso sia nei lavori a scuola che nei progetti che poi si portano avanti anche al di fuori, i ragazzi sono portati a lavorare insieme, quindi a, come dire, collaborare, quindi questo è molto importante perché come dire, permette uno sviluppo diciamo oltre che nelle conoscenze della disciplina anche uno sviluppo umano importante.
Senti Francesco, negli ultimi giorni abbiamo visto la tua immagine e quella dei tuoi studenti rimbalzare sì. nei social e anche nella carta stampata. È un'esperienza bellissima che io ho letto, ho appreso dai social. Ce la racconti?
Sì, allora noi abbiamo diciamo presentato un bando nel 2022, un progetto per un bando che si chiama Cinema Scuola Lab, che è finanziato dall'ente Cinema Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. E questo bando, diciamo, questo ente si propone di promuovere la cultura dell'audiovisivo nelle scuole. E attraverso questo progetto abbiamo portato avanti assieme a una rete diciamo di partner piuttosto corposa che includeva il comune di Cortona, includeva il Cortona on the Move, la Poti Pictures che ha avuto un ruolo molto importante in questo progetto, che è una casa di produzione di Arezzo, e per fare educazione all'audiovisivo, quindi diciamo implementare quello che già facciamo con delle professionalità esterne che lavorano a livello proprio anche alto diciamo nelle professioni dell'audiovisivo, e poi fare proprio un prodotto audiovisivo professionale, in questo caso un cortometraggio. Quindi i ragazzi hanno lavorato alla preparazione del corto e all'ideazione e poi proprio alla produzione vera e propria, recitando, facendo parte della troupe, fino alla restituzione finale, in cui hanno fatto anche loro la restituzione, quindi sono stati protagonisti della restituzione, rendendosi disponibili a domande in proiezioni pubbliche, anche con un pubblico numeroso. È stata una cosa molto emozionante e molto diciamo bella per loro e per noi insegnanti che abbiamo partecipato al progetto.
Sì, i ragazzi erano entusiasti, io ero presente quando sono stati anche intervistati, e alla fine erano tutti convinti di fare gli attori, quindi vuol dire che l'esperienza è stata straordinaria.
Sì, no, è stato bello perché comunque vedere i ragazzi, come dire, un po' anche commuoversi alla fine, no? ti fa capire che loro questa esperienza ci hanno tenuto molto, e che quindi anche essere un po' tristi, come posso dire, perché è finita, fa capire quanto certo. loro ci sono affezionati, quindi è una bella soddisfazione questa è stata per me, ma anche per tutti quelli che hanno partecipato, per la troupe, no? per la casa di produzione
e per tutta la scuola
tutta la scuola, certo. Certo.
Allora siamo ad un altro brano musicale, questa volta il propositore della playlist, una canzone un po' strana, poi vediamo se ci azzecca qualcosa. Mi vergogno quasi a dire il titolo: Sul cucuzzolo della montagna, Rita Pavone. Vai Carlo.
Thank you. ne vieni un paio ri, sci sci dal cocuzzolo della montagna, sotto un cielo tinto col blu, con in testa un passamontagna, scenderemo sempre più in giù, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, scivolando con gli sci, con una lunga 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 seggiovia, sulla cima tutta bianca torneremo, o dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così, per la valle noi scenderemo, come piedi un paio di sci sci.
Il cucuzzolo della montagna, che a dire la verità anche la nostra scuola un po' su un cucuzzolo, ma non era questo la motivazione del propositore. In realtà mi ha raccontato che una volta un ex studente del Signorelli gli disse: la cosa più bella dei 5 anni passati al Signorelli è stato il progetto Neve. Quindi un motivo ci sarà, preside.
Sì, certo. Progetto Neve è un progetto ministeriale che noi proponiamo sempre ai nostri ragazzi, e devo dire che c'è sempre tanta partecipazione. E diciamo che forse è anche un'uscita molto bella, perché diciamo che anche i nostri docenti l'accolgono con grande entusiasmo, e quindi diventa veramente un momento interessante non solo per la pratica sportiva, ma anche per come vivono lo studio dell'ambiente all'interno di queste giornate.
Ma poi credo che in generale questi momenti, no, di condivisione degli stessi momenti, magari anche con gli sci ai piedi, con i professori, che facciamo le stesse cose, viviamo la stessa giornata, penso che sia anche questo educativo.
Assolutamente, no?
Per sì. I ragazzi, di stare sì. Insieme ai loro professori, condividere anche i momenti, no? Penso sia fondamentale.
Certo.
Allora, siamo alla quarta professoressa che ci parlerà del, io avevo scritto dulcis in fundo, ma forse è più corretto dire difficilis in fundo, perché parliamo del liceo classico, e normalmente si pensa, no, che forse anche fondatamente, che il liceo classico sia la scuola più difficile, forse che fa paura, ma è vero, professoressa Barbara Gori?
Allora, grazie Romano di passarmi la parola. Cercherò di risponderti in maniera sintetica, anche se la sintesi non è la mia qualità, e poi sono un'insegnante di lettere abituata a parlare, a gestire le parole, quindi
è una scrittrice.
È una scrittrice, va bene, quindi si parla sempre di parole. Partirei proprio dai pregiudizi, perché tu mi dici è una scuola difficile, e questo, come dire, è il sentore che hanno tutti, no? Il liceo classico viene abbinato ad una scuola difficile, ed effettivamente lo è, ma non è l'unico pregiudizio, diciamo che ce ne sono tanti e che sono radicati. Vorrei illustrarvi prima di passare a descrivervi quello che è il liceo classico di Cortona. Il primo che si sente ripetere spesso è questo: il liceo classico non è per tutti, come se fosse un restringimento di campo. In realtà io rispondo, è vero, cioè il liceo classico non è per tutti, così come per tutti non è il professionale, un istituto tecnico. Non esiste una scuola che sia per tutti. E perché? Perché ogni scuola, con le proprie caratteristiche e specificità, cuce attorno al ragazzo quello che è un abito mentale che poi si porterà dietro per tutta la vita, che poi lo condizionerà nelle scelte del futuro. Quindi è vero, il liceo classico non è per tutti, ti cuce addosso un abito. E che tipo di abito? Provo a descriverlo con una serie di aggettivi. Io direi importante, complesso, rinforzato, ricco di cultura e di saperi, cose che sono fondamentali per poter fare poi una scelta post diploma che sia la più tranquilla possibile e che sia anche la più ampia possibile, perché una caratteristica della formazione classica è questa, quella di non essere settoriale, ma di essere così ampia, così complessa da lasciare poi ai ragazzi la facoltà di scegliere qualsiasi tipo di facoltà universitaria oppure anche un lavoro senza accedere allo studio universitario. Un altro pregiudizio, anche questo molto radicato, forse il più diffuso: io non vado al liceo classico perché lì ci si insegna il latino e il greco e queste discipline non servono a nulla perché sono lingue morte e non si parlano. Dato che oggi, si preferiscono le lingue che sono parlate perché si pensa che aprano più prospettive di lavoro, ma magari è anche vero. Ma non è vero il pregiudizio di cui vi parlavo prima, perché? Ve lo spiego attraverso l'idea di Gramsci sul greco ed il latino. Gramsci sostiene che il greco e il latino non sono materie in sé, ma sono metodi formativi che insegnano a pensare. Ecco, insegnare a pensare non è proprio cosa da poco, visto che le nuove generazioni non pensano. Ed una scuola che aiuta a pensare e non solo ad applicare un pensiero critico è veramente una scuola importante. Arrivo al terzo pregiudizio, poi mi fermo. Lo studio della letteratura, comunque delle materie umanistiche, non serve a nulla perché oggi il mondo parla un linguaggio matematico, se vogliamo anche tecnico. Io direi, è vero. Le materie scientifiche e tecniche sono importanti perché in alcuni settori della vita sono fondamentali, ma direi che non sono assolutamente più importanti delle materie umanistiche. Questo perché? Perché le formule matematiche, le formule fisiche, così come le formule grammaticali oppure una traduzione, non sono altro che strumenti per risolvere i problemi e la vita non ti pone davanti delle discipline scolastiche, ma ti pone davanti dei problemi che tu devi risolvere. Quindi in qualsiasi scelta di vita faranno i nostri ragazzi, non saranno mai chiamati a fare una traduzione, ma nemmeno a fare un'equazione, ma saranno chiamati a risolvere dei problemi concreti per i quali sarà necessaria la logica, la capacità di ragionamento, la capacità di interpretare e risolvere la complessità. Ecco, queste sono tutte abilità che il liceo classico rilascia. Arrivo a Cortona, quindi al cocuzzolo della okay. montagna. Il nostro liceo classico offre due percorsi: il percorso tradizionale, che ha il curriculum solito, e una curvatura che noi abbiamo chiamato biomedica perché presenta un potenziamento delle discipline scientifiche che servono in particolar modo ai ragazzi che scelgono poi di seguire un percorso universitario nella medicina oppure in settori affini, comunque settori scientifici. È una scuola attenta ai ragazzi, i ragazzi non sono un numero ma sono delle persone, è una scuola difficile come dicevi tu Romano, ma per coloro che hanno delle ambizioni importanti, per coloro che vorranno fare delle professioni importanti è necessario che la scuola sia difficile per abituarli a quello che troveranno dopo.
Certo. Bene, grazie di questo approfondimento e anche di come hai posto la questione, perché è stato molto molto interessante, anche originale come proposta, no? Perché hai spiegato il perché è bene fare una scuola che si dice difficile e che però, questo lo aggiungo io, non lo riferisco a te, lo aggiungo io da studente ex liceale che non brillava che il liceo classico non è detto si faccia sempre con l'8 e col 9, si può fare anche col 6 e mezzo.
Sicuramente, ecco. Cioè i livelli di apprendimento possono essere vari, l'importante è arrivare in fondo, esatto. Ecco, in tutte le scuole ci sono i livelli di apprendimento, negli istituti tecnici, professionali, quindi così nel liceo classico, l'importante è arrivare in fondo con determinazione e con volontà. Volevo fare una postilla per richiamarti anche all'attualità, perché il liceo classico a volte, siccome si chiama classico, viene abbinato sempre al passato, no? E sembra che dia delle competenze che non sono più richieste nel mondo dell'attualità. Il liceo classico ti abitua a parlare, non a caso si studia la retorica antica e tu, essendo figlio del liceo classico, non a caso sei uno speaker radiofonico e te la cavi abbastanza bene, diciamo
questo. Grazie.
Il liceo classico abitua ad usare la parola scritta ma anche parlata. Io oggi alla televisione ho sentito una cosa che mi ha spaventata. Dopo le generazioni Z, i millennium, eccetera eccetera, in Cina esiste la generazione del silenzio. I ragazzi che sono più piccoli di quelli che appartengono alla nostra fascia di età sono la generazione del silenzio, non parlano più. Quindi la scuola ha un compito importante: farli parlare, insegnare loro ad usare questo strumento che è fondamentale, e il liceo classico penso che possa riuscire in questo.
Grazie del tuo intervento, che è stato anche una testimonianza, Barbara. Allora, un brano musicale, il propositore della playlist sapeva che la preside avrebbe parlato dei musical, in particolare del musical Notre Dame de Paris, infatti ha proposto Bella Notre Dame de Paris.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Qu'elle est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Lucifer, on laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux des soldats. Mais est-ce le diable qui s'est incarné en détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi la porte du jardin d'Esmeralda. Mais malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle quand ce me font voir mon émerveil.
Allora siamo, carissimi professori, carissima dirigente, siamo all'ultimo step, all'ultima parte del nostro incontro. Vorrei fare una domanda che mi sono posto io per primo, no? E mi sono dato delle risposte, però vorrei confrontarla con voi che siete qui. In seguito alla tragedia che ha riguardato la giovane studentessa universitaria Giulia Cecchettin, come altre volte è successo che una tragedia vedesse protagonisti dei giovani, si è chiamata in causa la scuola. In qualità di agenzia educativa si è proposta una materia nuova, educazione sentimentale. Ecco, con un veloce giro vorrei sapere da voi, operatori scolastici, cosa ne pensate.
Bene.
Partiamo dalla preside.
Sì, allora sono d'accordo nel fatto che comunque la scuola è un'istituzione che deve sempre camminare mano nella mano con le famiglie, no? È l'istituzione insieme alla famiglia principale per quanto riguarda la crescita, e l'educazione, la formazione della persona. È proprio per questo motivo che ogni volta che incontriamo i genitori chiediamo sempre loro di collaborare, di parlare la stessa lingua con noi, no? Perché è proprio perché appunto non si debba creare caos nei ragazzi. Quando i ragazzi vengono da noi sono adolescenti, non sono né uomini né donne, li prendiamo a 14 anni, escono adulti che ne hanno 19. È fondamentale sicuramente parlare con loro, ma credo che la scuola sì, sicuramente si dovrà attivare e fare di più, ma credo che lo stia già facendo, perché all'interno di ogni disciplina, ecco, se io penso quando ad esempio i ragazzi fanno il Manzoni parlano di emozioni, quando fanno filosofia parlano di Kant, si parla di emozioni, quindi secondo me ogni momento durante ogni disciplina si coinvolgono i ragazzi, il docente lo può coinvolgere il ragazzo e trasmette a lui la passione per la propria disciplina. Oggi si parla di connessioni, no? Si lavora con i ragazzi non per compartimenti stagni, ma aiutandoli a collegare una disciplina con l'altra disciplina, e è inevitabile coinvolgere le emozioni. Poi è vero, a scuola si chiede di fare educazione civica e questo lo facciamo da sempre, e anche in educazione civica coinvolgiamo le emozioni, per cui io credo sì, la scuola già sta facendo il suo, sicuramente può assolutamente migliorare, ma a mio avviso occorre fare più rete con le famiglie, con le istituzioni del territorio, con la propria comunità. Ognuno di noi deve prendersi la propria responsabilità e cominciare a lavorare insieme. Una volta, un tempo, io a volte lo dico sempre, lo rimpiango, io abitavo in un appartamento e vicino a questo mio appartamento c'erano diversi palazzi, scendevamo fuori a giocare e il vicino di casa, se uno di noi si comportava male, si sentiva libero di rimproverarci. Questo che vuol dire? Che ciascuno di quel territorio si sentiva responsabile dell'altro. Ecco, quando riusciremo davvero tutte quante le istituzioni di una comunità a prendersi ciascuna le proprie responsabilità e non aver paura di dire guarda al ragazzino che trova sulla strada stai sbagliando, non aver paura della minaccia o della denuncia del genitore se lo si riprende, beh, forse riusciremo a costruire una società migliore. Questo è il mio pensiero.
Grazie, credo che il tuo pensiero sia anche comprensivo delle risposte che potevamo dare anche noi. È il momento dei ringraziamenti, io vi ringrazio uno per uno, alla preside Beatrice Capecchi, Sabrina Gazzini, Francesco Salis, grazie. Il nostro carissimo Luca e la nostra carissima Barbara. Grazie, grazie, grazie della vostra presenza. E concludiamo però con una data, anzi delle date. un appello.
Sì, allora ricordiamo che appunto il sabato 16 dicembre facciamo l'open day al nostro istituto, lì sarà anche l'occasione per consegnare delle borse di studio a delle eccellenze, ai nostri ragazzi appunto, e poi altro open day il 13 gennaio, mentre per quanto riguarda studente per un giorno dalle 8:05 alle 12, giovedì 11 gennaio, venerdì 12 gennaio, mercoledì 17 gennaio e venerdì 19 gennaio.
Benissimo, a questo punto grazie ancora, grazie a Carlo Lancia di là dal vetro, grazie a voi che ci avete ascoltato e come sempre a risentirci alla prossima settimana da Romano Scaramucci. Grazie di nuovo a tutti i miei ospiti.
Grazie.
Grazie.
Vorrei cancellare ogni cosa stasera, non farmi sentire un'anima in pena, la sola nel mondo che gira e rigira per te, ma che poi cade giù, non li so dimenticare, tagliano come una lama le prime morsi della fame, ora i mostri della fama, e almeno tu illudimi, illudimi come sei fare tu, brucia se